Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La più prestigiosa università statunitense, Harvard, si oppone all'ingiunzione di Donald Trump e perde aiuti miliardari. Ulteriore giro di vite in Ungheria contro la comunità LGBTQ. Nella Costituzione articoli che vietano anche manifestazioni come il Pride. L'ufficio di Amnesty International di Hong Kong, chiuso nel 2021, rinasce in Svizzera, da dove rilancerà le sue attività. L'amministrazione Trump ha tagliato oltre 2 miliardi di dollari di finanziamenti federali all'Università di Harvard, che ieri si è opposta pubblicamente alle nuove disposizioni che la Casa Bianca vuole imporre agli istituti accademici. Riguardano la politica di assunzioni e le materie di insegnamento, ma anche le regole sull'antisemitismo e sulla diversità. Ci dice di più Bettina Müller.
È l'università più antica degli Stati Uniti e la prima a sfidare apertamente l'amministrazione Trump, che da gennaio, attraverso la sua task force sull'antisemitismo, vuole imporre nuovi criteri di accesso degli studenti stranieri alle università, delle nomine dei docenti e degli ambiti di ricerca ed insegnamento. La task force trumpiana considera antisemita la gran parte delle critiche allo Stato di Israele e alla guerra a Gaza e illegittima la ricerca di diversità sociale nel personale accademico e studentesco. Ieri, in una lettera alla comunità universitaria, il rettore di Harvard, Alan Garber, ha scritto che l'università non cederà la sua indipendenza né rinuncerà ai suoi diritti costituzionali. Nessun governo, ha scritto, dovrebbe dettare alle università cosa si insegna, chi possono ammettere e impiegare e quali ambiti di ricerca esplorare. Subito si è abbattuta la scure finanziaria dell'amministrazione Trump con un taglio immediato di 2,2 miliardi di dollari e la minaccia di altri miliardi a rischio. Harvard per il momento non cede, avrebbe la possibilità di colmare nell'immediato il buco finanziario con altri fondi. Invece l'Università Columbia di New York ha ceduto alle richieste dell'amministrazione Trump per salvare 400 milioni di finanziamenti.
In Ungheria il Parlamento ha approvato una serie di modifiche alla Costituzione che toccano i diritti civili. In nome della protezione dei bambini è stata vietata l'organizzazione del Pride, integrando una legge apposita promulgata poche settimane fa. Protesta l'opposizione, che scende in piazza e dichiara che l'evento si farà lo stesso. Il contributo del nostro collaboratore Fabio Turco.
Ora lo afferma anche la Costituzione. Il Pride non si può fare. È stato approvato ieri un corposo emendamento al documento che sta alla base dell'ordine giuridico ungherese. Il nuovo testo prevede che la protezione dei bambini prevalga su ogni altro diritto fondamentale. Stop dunque all'organizzazione pubblica dell'evento, ritenuto promotore dell'omosessualità. Come già sancito da una legge approvata qualche settimana fa, in caso di trasgressione è prevista una sanzione di circa 500 franchi per i partecipanti. Sono state 9 le modifiche apportate in un solo colpo alla Costituzione. Un secondo punto stabilisce che l'essere umano possa essere solo uomo o donna. L'immutabilità del sesso biologico garantisce lo sviluppo sano della società e la sopravvivenza delle norme fondamentali, recita il nuovo articolo. Un altro prevede la sospensione della cittadinanza ungherese ai possessori di doppio passaporto, europei esclusi, che venissero ritenuti colpevoli di andare contro gli interessi dello Stato. Da metà marzo, parte dell'opposizione guidata dal Partito Liberale Momentum scende in piazza ogni martedì per protestare contro quella che viene percepita come una decisa stretta delle libertà civili. Ieri ha fatto altrettanto, subito dopo l'approvazione del testo da parte del Parlamento. Dal palco, il sindaco di Budapest ha lanciato la sfida. Il Pride si terrà lo stesso. Appuntamento al 28 giugno.
Ora in Germania la nomina ufficiale del nuovo cancelliere del suo esecutivo è stata fissata al prossimo 6 di maggio. Ma ancora prima del suo insediamento il governo di grande coalizione appare già diviso su alcuni temi molto importanti, riferisce Walter Raue.
a provocare i primi attriti all'interno della futura grande coalizione il tema del salario minimo. Nel loro accordo di governo i tre partiti della coalizione, della CDU, CSU e dell'SPD, avevano dichiarato la loro intenzione di innalzarlo a 15 euro all'ora, ma in un'intervista rilasciata lo scorso fine settimana al tabloid popolare Bild Zeitung, il cancelliere in pectore e leader cristiano-democratico Friedrich Merz aveva relativizzato questa proposta, sostenendo che ogni decisione a riguardo spetterebbe in ultima istanza alla commissione tarifaria e non certo al governo, e che l'innalzamento non avverrebbe comunque prima del 2026. Una dichiarazione criticata immediatamente dal Partito Socialdemocratico, che punta invece ad un aumento del salario minimo già quest'anno. La federazione giovanile dell'SPD è andata ancora oltre, invitando i suoi iscritti a bocciare l'accordo di governo con i conservatori. La controversia mette in evidenza le profonde spaccature all'interno del futuro esecutivo. Secondo un sondaggio svolto dal quotidiano Süddeutsche Zeitung, ben il 60% dei tedeschi è convinto che la futura maggioranza di governo non reggerà per l'intera legislatura. A dividere i futuri alleati di governo sono anche la stretta sulla politica migratoria e l'invio di missili tedeschi a medio e lungo raggio all'Ucraina, due temi sostenuti soprattutto dai cristiano-democratici di Friedrich Merz, ma criticati da ampie fasce del Partito Socialdemocratico.
La Svizzera ospiterà la prima sezione di Amnesty International in esilio e la sezione di Hong Kong, che ha chiuso i suoi uffici nel 2021 dopo la repressione del movimento pro-democrazia, movimento critico nei confronti delle autorità di Hong Kong e del governo cinese. Nell'annunciarlo, Amnesty esorta la Svizzera a proteggere le minoranze dalla repressione transnazionale esercitata dalla Cina. Monica Fornasier.
Le proteste del movimento pro-democrazia di Hong Kong e la violenta repressione da parte delle autorità dal 2019 avevano portato all'arresto di più di 10.000 persone. Ne era seguito anche un esodo di centinaia di migliaia di cittadini alla ricerca di sicurezza e libertà in altri paesi. Da allora anche all'estero le voci critiche nei confronti delle autorità di Hong Kong e del governo cinese vengono prese di mira e sono proprio attivisti della diaspora ad aver fondato questa nuova sezione di Hong Kong di Amnesty con sede in Svizzera. Lavoreranno da paesi come Australia, Canada, Taiwan, Regno Unito per far sentire la loro voce e proseguire la lotta per i diritti umani di chi è ancora in patria. L'organizzazione ha scelto la Svizzera perché offre un ambiente positivo per la società civile e la difesa dei diritti umani, ma ci si aspetta di più da Berna. Sara Rusconi, portavoce di Amnesty.
Il nostro paese in qualche modo ha un doppio mandato in Svizzera, deve garantire la protezione a tutte le persone che sono colpite dalla repressione transnazionale esercitata dalla Cina, ma deve anche e può anche agire a livello internazionale, ovvero sfruttare le piattaforme multilaterali per difendere attivamente i diritti umani, per intervenire dove è possibile per, da una parte, alleviare le sofferenze di chi vive queste violazioni e sostenere anche quello che è la ricerca di verità e giustizia per tutte le persone che hanno vissuto la repressione sulla propria pelle.
Un rapporto voluto dal Consiglio federale, pubblicato recentemente, documenta come esponenti dell'opposizione delle minoranze cinesi che vivono in Svizzera sono sorvegliati e messi sotto pressione, con grande probabilità, diceva il rapporto, per volontà della Cina.
E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buona giornata.